immediately in gola, la discussione partendo proprio da alcune suggestioni, alcune cose dette da Nicola e da riferimenti di Marco. La prima è, credo che sia anche per noi molto doloroso, perché da parte dei giovani forse vogliono le medie, ma molti di noi esattamente 2 anni fa a quest'ora stavamo dicendo che è successo quello che è successo. Ma dico questo non perché voglio aggiungere ancora sono molto soddisfatto per una volta dell'esito della Corte di Cassazione, della seconda volta in cui Luca e altri sono stati dichiarati innocenti. Ma il problema è che per quella volta, non che a Genova, per la prima volta, almeno a me è capitato, io già a Genova 9 anni fa avevo, non so, la Cassazione l'ultima, avevo già 52 anni. Ecco, non mi sono accorto, per la prima volta, quando sono andato lì con i miei figli grandi, eccetera, cioè, che per la prima volta siamo stati espulsi dalla città. Cioè, noi per la prima volta a Genova, noi in Italia, abbiamo visto tante volte, no? Perché noi si ricordano forse pure quello che era successo sempre in tema di celebrazioni nel luglio 60. Ma erano altre cose, una volta abbiamo avuto una zona in cui dicevano qui non si passa, la città è chiusa, la città è nostra, noi siamo G8, siete pure 6 miliardi, ma qui comandiamo voi, non vi potete dire. Qui noi in pochi, in un piccolo spazio, vogliamo decidere le sorti del nostro, lui diceva Marco, diciamo, i meccanismi, no, i paradigmi per sviluppare quello che vuole. Però e quindi per la prima volta noi abbiamo appreso in Italia, appunto anche materialmente, i nostri sorti, cosa significava quello, questo, cosa ha significato quella cosa e fino a che. A quali erano le conseguenze fino a cosa si sarebbero spenti? No? Qualche ora, mezzanotte, successa la mattanza e tutto quello che è successo. Però perché dico questo? Perché mi pare, e qui prendo l'invito di Nicola prima, io non sono molto d'accordo, non vorrei parlarne ovviamente, non sono d'accordo, ovviamente non sono pretenzioso di dire una cosa così dura, ma però non userei molto la parola abitanti. Io credo che ancora noi non siamo neanche abitanti, perché siamo condannati ancora a non abitare queste nostre città, perché noi non abitiamo come pensiamo in una città diffusa, come alcuni pensano, ma noi purtroppo abitiamo in una periferia diffusa. Questa è la nostra condizione attualmente in Italia, in cui la periferia dei centri sono pochi e le grandi. Perché dico questo? Perché me lo fa venire in mente il bel riferimento che faceva Marco a quello straordinario periodo in cui forse nessuno di noi c'era o era appena nato, che è il momento degli anni 50, all'inizio degli anni 50, erano dolci le occupazioni della terra, perché lì, insieme a quella condizione di costruzione della vita, si stava costruendo, basterebbe leggere il libro di Sereni su questo, l'immagine proprio l'idea stessa di paesaggio, l'idea stessa del territorio italiano, un'altra e soprattutto nel meridione stava nascendo una nuova descrizione. Basterebbe, tanto in riferimento alla Sicilia, capire come sta le lotte del Lazio, come sono modificate in seguito a queste cose le cooperative, la riforma agraria, cioè come sono cambiati, come si sono posto il paesaggio italiano, che è durato almeno fino al 1980. Questi 30 anni ci avevano un'idea, non solo di sviluppo, ma un'idea di costruzione anche di un immaginario di vita in cui, come dire, si è forzato il modello italiano, l'idea delle città, dei campanili, dei paesi, e cioè l'idea che, come dire, si è completamente realizzata in quegli anni. L'idea della città come costruzione collettiva per eccellenza, l'idea che Atene viene, nell'Ottocento viene, come dire, realizzata concretamente, anche nel primo e secondo dopoguerra di questo paese. Allora, la cosa che perché dico non siamo affidati? Perché oggi queste condizioni non ci sono più. Guardate, se voi, come dire, lo vedete anche nel vostro territorio, ora è inutile che io venga a casa degli altri a dire quali sono le cose che non funzionano. Venendo da Roma, sarebbero, come dire, non funzionando nulla, ognuno di voi si può alzare e dire di che parte. Quindi la prendo un po' più da lontana. guardate, l'Italia che noi conosciamo è completamente cambiata. Parlo come immagine, non faccio tanto un discorso ambientale. Guardate un po', ma esiste una sola città oggi da Torino a Venezia. No, esiste una città, un'Italia differente fra da Bologna a Milano, ma da te poco più qui ancora qualcosa resiste, ma da qui, da Pesaro a Chioggia, non è cambiato, che succede? Due sistemi, il sistema, tanto per parlare di cose che vediamo sotto gli occhi, il sistema diciamo, di pianura, di mare che c'è nelle Marche, si è saltato completamente con quello che viene giù dalla collina. Quindi gli Appennini sono stati bypassati. E ci sono come immagine, queste due mani che si stringono, anzi, questi due artigli che si accaniscono l'uno con l'altro e costruiscono questa melassa di casa. Basterebbe andare, tanto per saltare Roma, per carità di patria, ma basterebbe andare solo un po' più lontano su quello che sta succedendo intorno al vulcano, in Tocca Aserta, quella zona lì, e si vedrebbe che cosa ha prodotto. Questa cosa ha prodotto una delle due. Diciamo, delle due parole, una delle due coppie che diceva Marco, che è quello dello spreco. Quindi noi oggi veniamo in Italia, in cui molti non hanno casa, ma ci sono dati della Confindustria della Caritas, quindi non miei, in cui ci sono 2 milioni di appartamenti che sono sfitti. Ma io proprio venendo qui in treno, c'è una cosa ad Ancona, quindi a pochi chilometri qui, le case, gli appartamenti, scusate, appartamento con ciò che concede, sono inabitati ma costruiti, sono 24.000, che sono una cifra dolorosa per quella città. Che poi questo, dico perché dico questi dati, proprio perché è un po' meglio, almeno come interpreto le osservazioni di Gianmarco. A Roma ci sono 240 dati della Caritas, 245.000 appartamenti sfitti e ci sono 50.000 persone che vivono in emergenza abitativa, dove per emergenza abitativa non è quello che coabitazione o quello che vive con la sorella che ha fatto la domanda alle case popolari, no, 50.000 persone sono quelle proprio che non hanno il tetto, quindi in condizioni improprie. 50.000 persone che vivono in condizioni improprie a Roma è l'equivalente anche nel fino al 1971-72, quando sono scomparse le baracche, che facevano parte del panorama romano, che costruivano interi agglomerati intorno agli acquedotti, intorno ai grandi vuoti urbani, le zone archeologiche, ma anche le zone, diciamo, della prima espansione periferica, oltre Porta Maggiore, eccetera, o la collina sulla Viorella, quelle dove, così, raccontate un po' da una parte da Pasolini, diciamo, nella sua lettura da Monteverde, est-ovest, queste letture straordinarie che faceva l'acquedotto Felice, della zona dalle fornaci dell'Aurelia all'acquedotto Felice, o anche per essere più immediati dal cinema, penso ai film di Scotta, no? Sporchi e Cattivi, che racconta proprio esattamente queste condizioni. Ecco, le condizioni erano a 40 anni fa, 50, 30, 40 anni fa, erano esattamente le stesse, erano 50.000 che non è vero. Le domande con 10 punti, quindi col massimo, all'Istituto Autonomo delle Case Popolari, gli ACP, che ora si chiama in un altro modo, insomma, è la stessa cosa, a Roma sono soltanto 70.000, cioè ci sono 70.000 famiglie che hanno fatto domande e hanno 10 punti, che sono al massimo della graduatoria, quindi che hanno ricevuto lo sfratto, che hanno questa cosa. Perché dico questo? Perché queste famiglie sono destinate, oltre i 50.000 persone studenti universitari senza casa, eccetera, oltre i 3 milioni di migranti che sono in Italia in queste condizioni, ecco, queste persone non saranno destinate, non possono godere di nessun tipo di assistenza. In Italia nel 2009, quindi ieri, sono state assegnate come case popolari 200 appartamenti. 2.000 appartamenti di 200 a Roma, 200 appartamenti a Roma. Citava prima Nicola questa esperienza fatta su questi temi in una trasmissione televisiva, che l'artista ha visto che una di questi, che soltanto in uno di questi recuperi che abbiamo curato con i movimenti ne abbiamo assegnati 100. Quindi parliamo proprio di meno di cose che pensate. Quindi io ho molte difficoltà a chiamare abitanti, non ci sono condizioni, non che ancora. Però abbiamo allora, voglio dire, partendo dalla, che cos'è prodotto? Cosa abbiamo? Non abbiamo prodotto nessun tipo di meccanismi capaci di darci il gas. Guardate, non sono un fautore delle case popolari, della costruzione delle case popolari, però sarebbe non giusto citare alcuni dati. In Italia, col piano famoso Fanfani, questo forse uno di noi, Castano, se lo ricorda bene, venivano fatte dai 25.000 ai 28.000 appartamenti all'anno. Interi quartieri sono stati realizzati nel primo decennale. Quest'anno, diceva Roma, sono stati dati 200 appartamenti. Quanti sono le case, quanto incide il pubblico sulle edilizie italiane? Incide meno del 5% di tutto il costruito. Ecco, per fare un esempio, nelle Marche, ancora più bassa la cosa, nelle Marche, se voi mettete insieme le case di tutti noi, questi capannoni, questi arco e quanto costruito, il santuario di Loreto, eccetera, solidificato tutto, fa una cosa paurosa di 450 milioni di metri quadri di costruito, in un pacchetto che non mi so immaginare, ma capiamo un attimo le parole. E in Italia siamo in questa condizione. In Italia, se noi dividiamo il numero di abitanti, eccetera, quali sono? In Calabria, tanto per dire, così non si offende nessuno, in Calabria ogni abitante era uno degli 800.000 calabresi, compresi quelli che sono immigrati a Düsseldorf 40 anni fa e non hanno nessuna intenzione di tornare a vivere a Rossano Calabro, ma hanno ancora parenti, eccetera, ogni tanto ci tornano, hanno a disposizione per ognuno di loro, rispetto al costruito, 800 metri cubi. Questo vuol dire che ogni calabrese ha a disposizione 166-170 metri quadri di residenza. E questa è la condizione. Quindi noi siamo all'interno di uno spreco e di una costruzione di cui prodotto, non solo del lavoro, eccetera, ma che non riusciamo assolutamente. Allora, come dire, se intanto è stato prodotto, lo accennava prima in un passaggio un rimarco, il discorso del famoso piano casa che ora sta rivedendo. Il piano casa ovviamente era una battuta, però credo che ognuno basta leggerlo, sia nella prima versione quella che Berlusconi mi ha detto, poi non si può fare, poi c'è stato il terremoto dell'Abruzzo e quindi alcune cose sono molto, le cose più drammatiche sono state tolte, tra cui le sovraelevazioni, ma già ora che è passato un anno la regione Lazio con la sua nuova governatrice dice, quello è un piano casa che non funziona, quindi forse si possono fare pure sovraelevazioni, ora lo sta ripensando. Il piano casa è un piano casa che parla non ai giovani, alle forme di reddito e non diritto, ma parla alle 8.700.000 famiglie che la casa ce l'hanno, parla al 73% degli abitanti italiani, dei cittadini italiani che sono possessori di casa. Ma perché gli parla? Perché, come dire, gli dice esattamente in parole molto veloci la cosa che diceva prima Marco. Dice, guardate, ognuno di voi, dandosi una largatina, dandosi, chiedendo un piccolo mutuo in banca, può diventare non solo essere, come dire, realizzare il sogno di essere padrone a casa propria e fare quello che gli pare, ma di essere anche lui un piccolo imprenditore in se stesso, si può allargare, produce un elemento in più, produce, quindi, come dire, si perde quel discorso di costruzione collettiva del territorio, del rapporto, del nascere delle relazioni gli uni con gli altri, ma diventa l'egoismo sociale totale che produce una costruzione in più. Questa cosa che è molto presente nei piani di casa di tutte le regioni ha fatto sì che tutte le regioni, nessuna esclusa, a parte la regione autonoma di Trento e Bolzano, che ha rifiutato il piano casa, ma perché ne aveva già fatto uno proprio ancora più devastante, non perché si era sentita ovviamente risentita, tutte le regioni hanno seguito pedissimamente le intenzioni del governo, a parte la Toscana che in un momento di grande sussulto di dignità ha detto guardate, sì, però tutte queste cose possono avvenire, è introdotto questo tema all'interno di una compatibilità urbanistica. Ora le Marche hanno, con il famoso Rude che ne parlo perché si è tutti messi, il famoso quadrilatero, hanno introdotto da par loro il tema fondamentale di questi anni, il tema che è quello che permette di costruire casa, non dare casa, che permette di non abitare, quello di dire che i privati possono in qualche modo dirigere le operazioni è lì il punto fondamentale. Allora lì per quello si costruiscono tante. Una delle domande, Marco si faceva una domanda domandandosi prima perché come mai la Fiat è quella domanda che fanno tutti quando facciamo questo incontro e che ci facciamo noi stessi, cioè sì, ma perché si costruiscono tante case che poi nessuno abita? Ecco, il meccanismo è molto chiaro, perché non solo produce questo fenomeno che abbiamo chiamato da molto tempo queste case di carta, no? Quindi che producono questi reti continuamente, però produce che chi costruisce, pur non vendendo, pur non acquisendo, intanto costruisce un bene che può, come dire, cui può scontare in banca un finanziamento che riporta all'interno su altri mercati, perché è quello che finanzia poi tutte le cose che ha descritto Marco e poi a cui non ritorno. Allora forse il problema, io mi piacerebbe, mutando un po' questa suggestione di Marco che ha parlato dell'occupazione del terreno, io credo che noi dovremmo accompagnare questa sacrosanto intervento sul reddito, anche di provare a pensare, pensando a posti come questi, che noi potremmo tentare di sottrarre, ma quindi un po' brutalmente, di far partire un movimento, qualcosa riflettere sul fatto che noi dovremmo andare a occupare, puntare all'occupazione del tanto costruito. Se questa è la così come l'occupazione delle terre, l'idea della difonte, no? Che diceva Marco con molta cosa, noi dovremmo dire perché dico questo? Perché guardate, una fabbrica, prendiamo l'esempio dove siamo qui, no? Questa è una fabbrica che sono i compagni, grande, questa Malcontati qui, pur restando all'interno dei vincoli del piano piesissimo, cioè diciamo che noi siamo rispettosi delle istituzioni, rispettiamo pure questa differenza degli altri, ecco qui dentro, per esempio, con la profondità di questa cosa, ci potrebbero entrerebbero, intervenendo con una certa grazia e una certa progettualità, insomma, qui dentro Malcontati, ora sono tarda, non ho bevuto, ma insomma qui io penso che un intervento potrebbe essere un intervento che potrebbe portare 60 appartamenti. 60 appartamenti sfruttando qua davanti, non c'è una villa con un appartamento con doppio affaccio, tanto io me la vedo così. Allora dico, se questa cosa qui sottratta, che noi sottraiamo alla rendita, questo signore che ora, questo qui magari sarà fallito, ora non la so la storia, però diciamo che questo signore è il proprietario che ha dismesso queste cose, magari ci andrà a fare questa produzione in pantaloni da un'altra parte, non è come buono come i Fiat che ritorna in Italia, ma lui vuole restare in Romania o dove accidenti, ma intanto c'è questo che intanto è il reddito con cui si finanzia le sue attività. Ecco, questo signore, per esempio, non mi sorrebbe per questa cosa, questo manufatto, questa qui, è una macchina che ora è una macchina celebre, che non ha nessunissimo tipo di rapporto, che grazie all'occupazione, grazie a voi è diventato un luogo di relazione, la possibilità diventa una cosa di essere aperta alla città, perché deve essere un fatto, come dire, soltanto legato alla gente, un fatto di, è un primo esperimento. E questa è una cosa che, per esempio, sottratta la rendita, questa, tanto per fare dei conti, tanto mi spiace per esempio questo ruolo anche molto noioso, però insomma questa è una delle cose che, stando così gli edifici, questa è una cosa che con 800, gli 800 e 1000 euro a metro quadro si può trasformarsi in abitazione normale. Questa qua, quanto incide in tutte le grandi città italiane, ancora preciso, non so, di Gallia, scusatemi, che non saprei cosa rispondere alla Marini, per il suo quanto potrebbe costare l'hotel a 5 stelle, di cui poi non ho nessuna competenza e credo anche per fortuna non averlo mai neanche, non solo frequentato, ma credo di averlo pure visto poche volte, se non in qualche telefilm americano. Ecco, la cosa qual è? È che, per esempio, questa cosa qui, quanto incide? La cosa drammatica, questa parola che incide tante finora, ma non esce dalla parola magica, la parola rendita. L'incidenza del terreno su una costruzione in tutte le città italiane medie e grandi è del 30-50%, cioè il costo, come dicono. Allora noi a Roma abbiamo per esempio che lo stesso costruttore, che quelle case che abbiamo visto in televisione, che noi realizziamo lì a 508 euro al metro quadro, e sono quello stesso costruttore, e sono case conquistate con la lotta, per cui è un'occupazione di esso, cacciati varie volte, come poi d'altra rioccupato, infatti eccetera, poi alla fine si fu un patto, il comune le acquistate da questa società che erano dei militari, che intanto loro se ne sono disfatti perché loro, in virtù di un'altra legge, hanno potuto costruire dentro un'area del parco di Centocelle, quindi parliamo di un posto della Roma imperiale, noi non parliamo di casa mia, e con lì si sono così, con il famoso articolo 81, hanno fatto una casa, sono andati in una casa alta 7 piani, uno schifo, ma loro non devono rispettare niente, l'hanno venduta, e quindi facendo un conto tra metro quadro, tra acquisto e cosa, queste case che non hanno, hanno il giusto, con utile di impresa, l'impresa non ci ha perso, abbiamo fatto delle case e stiamo consegnando gli ultimi appartamenti a 1.100 euro al metro quadro. La stessa società che è stata obbligata perché aveva imbrogliato da un'altra parte e quindi sta pagando la penale per fare quelle case, vende le stesse case in un posto molto più lontano, non sulla metropolitana come quella, lo vende a 5.000 euro al metro quadro. Ecco, è tutto questo piccolo esempio. Mi permetto di dire perché esattamente questo è il punto, io penso, su cui, come dire, ancora voglio dire, dalla parte parliamo di reddito, ma è la rendita che è questa lotta per reddito e rendita che nell'abitare. Per questo dico che è difficile, non credo che noi siamo ancora abitati. Perché dico questo? Perché intanto sulle disgrazie, sul fatto che questi eserciti che vagano senza casa in condizioni drammatiche. Guarda, io non so se a Senigallia o in altre cose si riesce a capire qual è il dramma di famiglie che vivono in macchina o che vivono in condizioni inaudite, in sottoscala, in abitazioni porose. Roma ha una narrazione drammatica di queste cose. Ecco, guarda, nonostante le tantissime occupazioni che ci sono state, a Roma ci sono 6.000 persone che oggi abitano in instabili occupati e vivono male, noi abbiamo pure un'idea esaltante di occupazione, però guardate che le occupazioni che stanno, io non parlo solo del bagno, parlo di tante cose, parlo del fatto, per esempio, piccolo particolare, che tu stai lì con la tua famiglia, ti costruisci una piccola cosa di vita e i tuoi bambini vanno a scuola e nello sgombro successivo ti spediscono a Roma a 35 chilometri di distanza. La condizione di Roma è stata questa, le deportazioni di Roma inaugurate da Veltroni e messe in atto con ferocia, parlo la precedente amministratore dell'amministrazione da Alemanno, parlano esattamente di questo, di queste gente che è nata a Roma, il cui genitore è nato a Roma, che non posseggono una roulotte, ma non posseggono neanche una tenda, non sono sempre stati all'interno di quella cosa, sono cittadini romani come me, anzi tutti me perché i miei genitori non sono romani, ecco, questi non erano romani, questa cosa qui, come hanno detto queste cose, sono cacciati da una parte all'altra. Allora dico, noi dovremmo in qualche modo ripensarci all'interno di un abitare collettivo a partire di spazi liberali come questi da offrire alla cittadina, e qui noi dobbiamo pure offrire, guardate, per esempio lì in Maturio Sabino mi dicevo, per esempio c'è una cosa straordinaria, che siccome è fatto da una occupazione mista, come molte sono occupazioni di migranti e cittadini italiani, per esempio sono nate due esperienze molto interessanti, una che riguarda il cucinare, no? Quindi il rapporto che c'è, sembra una scemenza, ma il fatto che quando abbiamo fatto il progetto tante volte, le discussioni con loro, ci tenevano molto a fare un piccolo spazio con questo, diciamo, ristorante, un po'. E mi sembrava all'inizio, come dire, c'è l'architetto, quindi c'erano anche tutti i miei difetti, diciamo, che ci vogliono fare questo, mi sembrava quasi di sporcarlo a questa casa, qui io pure, come dire, tenevo molto, continuavo che fosse una casa a fumare, no, invece la cosa interessante è che andava una specie di trasmissione del sapere di come si mangia nei vari paesi e di scambio, quindi un'esperienza culturale straordinaria. L'altra parte straordinaria è che tutti i bambini che sono a Maggiore Bella nel Sabino vanno benissimo nelle scuole davanti agli italiani, nelle lingue straniere, perché hanno una ripetizione come fai. Quindi, come dire, non sono, la formazione funziona, non è uno spreco, come diceva, non è un costo, come diceva, è una cooperazione che permette di fare. Allora, questi piccoli spazi, diciamo così, liberati, io penso che noi li dovremmo fare. Perché abbiamo invece una cosa che ci sta, un altro discorso, un'altra parola, visto che parliamo di questo, diceva Marco, le parole sono importanti. Beh, il problema è che noi sta passando, nel nostro paese sta passando due operazioni che qui vorrei concludere. La prima è questa di distruzione totale della città. Guardate, l'esempio dell'Aquila è esattamente questo. Non si vuole ricostruire l'Aquila perché si vuole farla finita con la città intesa come questo. Se no non avrebbe nessuno. Non è solo una questione di che mancano i soldi, perché, come dire, Lisbona, quando è andata a fuoco il centro storico 15 anni fa, è stata rifatta esattamente, con la tecnologia ovviamente, ma lì dov'era e com'era, nello stesso modo, riportando all'interno del fatto la grande storia. Non si vuole, la scommessa che c'è in Italia da parte dell'Italia è che non si vuole non si vogliono far abitare le città, riportare la residenza all'interno delle città. Questa è la grande scommessa. Perché? Perché intanto sta passando questo discorso, altra parola che io mi permetto di tirare fuori stasera, che potremmo anche discutere, è il problema della valorizzazione. A qui si scontrano due modelli di valorizzazione, la nostra, cioè, per esempio, di valorizzazione sociale, e l'altra è la valorizzazione. Guardate, il discorso che sta passando in tutta Italia, da Roma in giù, e al centro dappertutto, il problema della dismissione. È stato un po' sottovalutato il problema della dismissione delle aree demaniali, no? In cui, come dire, diceva, beh, sì, ma intanto le aree delle caserme, che se ne frega, sono i laghi, ma chi è che il pazzo che fa? Guardate, la dismissione è tale e quale, perché su questa cosa, per esempio, è stata fatta, prima ancora di dismettere, questa cosa è stata fatta una società che si chiama, questa è la russa, che si chiama Difesa Spa. Allora, qual è il patto che succede su questa cosa? Il protocollo che ha firmato Alemanno e il Comune di Roma, con tutta la sua posizione, tutti d'accordo, che è quella di dire che le aree liberate delle caserme romane, che sono straordinarie perché sono il centro della città, che conosce Roma, la Sorteve, la Regione Cesare, l'asse che collega San Pietro con Piazza del Popolo. Guardando Piazza del Popolo alla destra, guardando San Piero a sinistra, è un'asse straordinaria di lunga 1,6 km, lunga più o meno quanto da Piazza del Popolo a Piazza Venezia, un po' di meno, ma insomma con una grandissima copertura che permetterebbe, allora lì che c'è, si possono fare, no, è stata fatta una variante al piano regolatore in cui si dice, imposta dalla che lì per essere tutto valorizzatore, la valorizzazione è quello che può, come dire, che ho scoperto stasera, il modello della Marini, quindi, come dire, di tutto e di più, qui voleva 5 Stelle, il casino, non lo so, anche un messaggio, la spiaggia privata, eccetera, il problema è la stessa cosa, è l'albergo, è il centro fitness o cose di questo genere, meno che una cosa, meno che le residenze, l'unica quota residenziale è il 10% destinata a cosa? Destinate agli alloggi dei militari, cioè io dicevo tu come se fossero, però io mi tengo il 10%. E questo qui, vedete come la chiamano questa cosa? La chiamano housing social. Ecco, la grandissima operazione che ora sarà fatta che passa nel nostro paese è che c'è la trasformazione, siccome i soldi non ci sono, e per carità, ma vogliamo ancora, diciamo così, retrogradi, come dire, siamo ancora al tempo degli anni 50, che ricorda Marco o Antonello delle re, ancora vogliamo l'intervento pubblico, ma siamo matti? Allora c'è l'housing sociale. Come si configura l'housing sociale in salsa romana, ma anche milanese, eccetera? È una cosa fondamentale che quelli che hanno causato tutto questo, che sono stati dati questo storico, diventano i salvatori della pace. Con due modi, perché oggi, non essendo mai stata fatta la riforma urbanistica, quindi la riforma dei suoli, quindi i suoli siamo ancora con la legge, per fortuna, perché quel poco che teniamo lo dobbiamo alla legge fatta da Bottega nel 1942, che è la legge urbanistica italiana, l'ultima legge sulla riforma del territorio, è una legge fatta nel 1942, siccome loro copiavano, qualcosa gli hanno saputo copiare bene, perché hanno copiato la legge europea. E quindi, per esempio, nella legge del 42 c'è una parola che nessunissima legge, nessunissimo piano regolatore italiano è ancora contemplata. Una parolaccia, la parola esproprio. La parola esproprio che è scomparsa. La parola esproprio, se tu dici esproprio, dici no, scusi, guarda, lei è un pazzo, se ci fossero i manicomi dovrebbe tornare tutti, poi mentre io faccio il regolatore, perché ovviamente anche qualche volta mi capita. E beh, guardate, non riesco mai, neanche nelle amministrazioni di sinistra, in vita mia, non proposto tanti, non ho mai fatto uno, perché c'è sempre poi dopo, quando tu vai via, lasci, quello si mette un progetto integrato in cambio di una cazzatella, tipo un 4 metri quadri per un centro anziani che neanche c'entrano, chi si fa 20.000 metri quadri? Il problema qual è? Manca esattamente questa. No, io non parlo dell'intervento pubblico, guardate, il dottore è chiaro. Io parlo della capacità del pubblico, della comunità di scegliere. Ecco, questa è completamente si è persa nel nostro territorio, nel nostro paese. E il nostro sistema sociale rappresenta proprio questo, che vengono date le aree gratis sulle aree pubbliche che ancora ci sono, viene data la possibilità, a Roma è esattamente questo, ai costruttori di realizzare degli appartamenti che verranno affittate, come prima qui ogni tanto ci parliamo di cose, non c'è più l'Ecocamere, è scomparso grazie al Presidente del Consiglio di allora, che era indimenticabile, ancora presente, D'Alema, come è stato, da lì è nato tutto, è stato tolto l'Ecocamere ed è stata abolita la legge 431, quindi vuol dire è nato il processo famoso dell'accennato tecnico alla decartolarizzazione, pure che poi sono servite, come ha spiegato per Marco, non ci rientra a produrre queste carte, nel nostro caso carte di carta, ma queste cose. A proposito, siccome un re tanto è Roma, quindi non mi riguarda, però forse Marco la cosa, non so se la sa, ma mi approfitto di dirgli la ora, insomma, questo meccanismo di indebitamento che Marco ci ha descritto, che non è soltanto riguarda la mia e la sua carta, la nostra carta di credito, non riguarda tanto quando io vado a comprare un biglietto per andare a trovare mia figlia che abita a Parigi e poi lo pagherò. In realtà, ma riguarda anche il Comune di Roma. Il Comune di Roma, da Veltroni in poi, ha sottoscritto dei debiti, diciamo, che hanno un termine preciso, derivati, che ora, in questo momento, hanno prodotto, per questo motivo per cui non si riesce a chiudere il bilancio per la prima volta nella città di Roma e dovranno farlo ora, stanno sforando, ha prodotto i conti di due giorni fa, straordinari. Un indebitamento per tutti noi romani che dovremmo pagare, contando la debita, 600 milioni di euro l'anno. Questi 600 milioni di euro, fino a quando per paripanare il debito, saranno fatti. Io spero che voi starete, io avrei 99 anni, quindi insomma la vedo un po' difficile, anche perché mia mamma è campata molto, ma insomma nel 2048. Insomma è una bella battaglia, 600 milioni fino al 2048. Perché dico questo? La cosa drammatica qual è? Che a domande nostre, dove per noi intendo l'incontro dei movimenti con l'assessore bilancio, in realtà nessuno sa, e questa è l'altra cosa, che detiene quel pacchetto. Quindi non si sa, ci potrebbe essere un signore, una banca o un pool di persone che potrebbe domani fallire, così come è stato fatto un creditore di origine, l'ha fatto fallire questa sera, non pagando molto o cose di questo genere. Questa è la condizione, Allora dico, l'accente sociale invece è costruito, per tutte queste parentesi, qui non farò dormire bene Marco, se ne fregherà e dormirà lo stesso. Ecco, detto questa cosa, io dico, l'accente sociale come è configurato? Perché non vorrei, lo dico perché dico questo, perché non vorrei che l'accente sociale diventasse uno dei pacchetti del reddito aggiuntivo per i giovani. Faccio, perché ora come è fatto? Così come ci sono vari esempi, a Milano, un altro a Firenze, questa a Roma. Allora, l'assunzione sociale è fatta così, che il terreno è nostro, cioè pubblico, e qui poi dopo dico che tipo di terreno, però, ma io sono costruttore e costruisco e affitto a un canone che loro, senza vergogna, chiamano solidale. Quanto è il canone solidale di questi signori? Il canone solidale di questi signori è il 6% per Roma, 6% a metro quadro lordo, Ora, se calcolato, in questo caso per una strana cosa, la legge non c'è più, ma loro lo calcolano come si calcolava col 403, col 431, quindi vuol dire 10%, posso, la faccio breve. Insomma, per dirvela breve, una casa, per un ipotetico, ecco, per riferimento sempre alla famiglia, per carità, no? Quindi loro c'hanno sempre in testa padre, mamma e figlio, per uno solo la famiglia, per un'ipotetica famiglia minima di 55 o 60 metri quadri non paghi 6 per 50, ma paghi 6 per 85, perché ti contano pure il pilastro, il balcone, la scaletta fuori, e quindi tu avresti a Roma il reddito di cittadinanza regionale, aggiunta Marrazza, per un reddito di cittadinanza 100.000 domande, 20.000 persone hanno preso età superiore ai 33 anni di 500 euro, che non coprirebbero o andrebbero pari all'affitto di questa cosa. E già questo, come dire, allora è una forma indiretta, questa è un'altra cosa. Che dico. La seconda cosa è perché dico questo? Perché le cose non finiscono qua. Perché a leggere bene la legge si scopre quest'altra grandissima cosa che, ops, ci siamo dimenticati. 25 anni che tu gli paghi questo reddito, no? questo affitto, il costruttore ritorna proprietario della casa, cioè diventa proprietario della casa, l'hai prestata per 25 anni. Quindi in realtà noi c'è un cambiamento nel paradigma che raccontava Marco e che ci ha introdotto Nicolò. Noi diventiamo anche da consumatori, diventiamo anche banca. Noi in questo momento finanziamo i costruttori. Ecco, questo è un po' il panorama che devo questo. E perché questo qua io lo finisco, scusate, sono un po' lungo, ma perché insomma la cosa di abitante mi colpisce molto. Perché io penso che si arriva male in qualsiasi condizione, però non vorrei parlare. Perché parlo di abitanti? Perché queste aree cosiddette dove costruire sono aree nostre. Io quando parlavo prima con i compagni, alcuni, come dire, è chiaro che quando uno come me, che è abitato sempre a Roma in condizioni anche privilegiate, se vogliamo, ma insomma quando vedo in Emilia, nelle Marche, in Umbria, vedo queste periferie consolidate, insomma, come c'erano i servizi, le cose, le scuole, le case non tanto alte, insomma, che c'è uno spazio fra uno e l'altro, dico, beh, insomma, non tutto uno schifo numero. Però le altre cose è che per Roma e per altre cose si sono inventati un discorso che qui volevo, il discorso delle famose aree extrastandard. Cosa sono le aree extrastandard? Ma questo sono pubbliche. Non è che sono pubbliche perché il comune di Roma ha chiamato il signor Bascetta e gli ha detto guarda lì voglio fare delle case sociali, chiamano i vari ERP e io te le esproprio al prezzo agricolo. Cosa che nessuno può più fare in Italia perché come sapete c'è la famosa sentenza della Corte di Cassazione, quindi tu espropri al prezzo del valore del mercato, con tutto che la legge di Napoli 120 anni fa già ti diceva che invece questa cosa, insomma, lasciamo perdere. Ma questo dico questo perché queste aree extra-standard, e già la parola è una specie di ossimoro, perché se standard che c'è adesso, sono delle aree dove non sono mai stati realizzati i servizi che erano stati promessi. Sono queste le aree extra-standard, si chiamano extra, perché dicono cosa sono stati gli standard. Gli standard sono una cosa che magari la compagna se lo ricorderà, insomma, gli standard, una quantità minima di servizi per l'abitare, è una battaglia recente, è una battaglia del 1968 che era stata iniziata dalle donne in questo paese negli anni del 1950, dall'Udine di Marisa Rosano, che dicevano guardate io vado a casa, io allevo mio figlio, io lavoro, io non c'ho lo spazio, non c'ho un posto dove andare, una battaglia che è durata 30, poi in realtà l'ho chiamato ruoli, poi a un certo punto una persona, un giovanissimo urbanista, si chiamava Vincenzo Lucia, che allora era giovanissimo e lavorava in un impiegato del Ministero delle Pubbliche, diceva, ma perché li dobbiamo chiamare voi, per noi la parola c'è, chiamiamolo, non è vero che non parla romano, non è napoletano, chiamiamolo standard. Ecco, queste cose qui che sono minime, perché come dire, il descrivere la vita all'interno di metri quadri, non dire ecco, fare il paio con le cose che diceva, mancano il lavoro, il denaro, il tempo, pure quelli fanno parte della descrizione dell'abitare del tempo, tu stai in 18 metri quadri di verde, poi se 18 per i quadri verdi, ci metti dentro, come fanno gli urbanisti, la rotatoria della tangenziale, o ci metti il giardinetto condominiale, tu puoi andare a tuo figlio a giocare a pallone, deve attraversare per trovare uno spazio di verde adriatico, se no non lo trovo, quello è un altro discorso. Ecco, tutta questa cosa sono delle cose, sono degli spazi che ci sono stati sotto. Allora questa noi non possiamo cedere a questo ricatto, io mi permetto di dire. Noi questi sono spazi che sono nostri, noi li vogliamo di più, noi dobbiamo ridisegnare, veramente ripensarci, non so chi ho usato il termine prima, non so se ripensarci o ridisegnarci, io uso il termine ridisegnarci per la formazione professionale, ma insomma diciamo mi piace di più ripensarci, l'immaginarci, ecco l'intento, noi ci dobbiamo immaginare uno spazio in cui queste cose che ci sono state sottratte, mai date, non è che ce le dobbiamo dare perché, cioè, ma dobbiamo rifare, cosa mettiamo di nostro? Ecco qui punto, noi dobbiamo mettere di nostro questo spazio qui, come vi ho detto di dire, ma come in tanti, noi dobbiamo farci diventare, io c'era un libro bellissimo che mi è capitato di leggere, che ho letto da bambino, che si chiama Emilio Detective, che è una specie di grande, è il Pinocchio dei tedeschi, in un certo cosmo, che è un bambino che scopre la città, e credo aver fatto l'archivetto perché mia madre mi obbligava a leggere quel libro, e c'è un'immagine bellissima, il suo bambino era ossessionato perché a un certo punto viveva nella Germania negli anni, ovviamente, prima degli anni 20, insomma, e lui era, voleva mettere, gli piacevano molto le case alte, non quelle che noi chiamiamo i grattacieli, e lui diceva, beh, va a Berlino e dice, mamma, guarda, io voglio vivere qui perché voglio essere quello che incatena i grattacieli a terra, per non farci volare, perché questo c'è l'aspirazione di andare in alto, io voglio stare sulla terra, voglio toccare, voglio esattamente toccare la terra che calpesta. Ecco, io questa cosa qui mi ha sempre colpito, questa casa, la terra che calpesta, cioè voglio dire, cioè, quella dove la terra, appunto, che sono stato colpito, ci eravamo certo messi d'accordo con Marco sul territorio della terra quadra, io credo che quella stagione degli anni 50 sia una delle cose più straordinarie nel nostro paese, gli scioperi alla rovescia, all'incontrario di Danilo Dolci, queste cose sono, come dire, fanno parte, è talmente bello che io perdono pure i brutti quadri di Guttuso su quella cosa, però a quanto amo quella cosa, poi quegli orrendi dai, mi sono sempre per l'unica cosa bella che ha fatto Guttuso in vita sua, credo che gli perdono tutto, pure i funerali di Berlinguer, grazie a quei quadri che si vedono al Museo Paganini. Ecco, però devo dire, su questa cosa qui noi dobbiamo essere produttori di questo, noi dobbiamo dire, guarda, uno spazio come questo diventa assolutamente, perché l'abbiamo sottratto alla speculazione e al metterlo in quel meccanismo, ma noi l'abbiamo riprogettato, perché qui noi apriamo la città, chiamiamo noi, o non dire, come ci facciamo il centro di, ma qui vicino ci può essere l'orto urbano, qui sono, allora, per esempio, quest'altra grande truffa della green economy, ma per quale motivo dobbiamo distruggere i nostri territori senza la sperimentazione, e che tutti i contadini ora, tutti, perché non, appunto, non hanno mai fatto sperimentazione, niente, ora più diventa più mettere un campo pieno di pannelli fotovoltaici con tutto quello che sia, diventa più produttivo che fare marijuana o produrre cose, è pazzesco, cioè su questa cosa nessuno dice una parola, perché noi ora siamo diventati pure lì, come noi siamo con la largatina delle nostre case, siamo tutti piccoli imprenditori, ora lì siamo tutti quelli che vendono l'energia all'Enel, ma per fare cosa? Non è che una cosa è per la mia produzione, ma addirittura io divento produttore sulla cosa con una di quelle cose. Allora noi qui possono diventare dei punti di accumulazione per ridisegnarlo questo territorio. E questo territorio, guardate, non lo possono disegnare gli architetti. Perché quando l'hanno fatto, a parte forse qualche raro esempio, ma come raro esempio penso appunto al quadro Pompino e cos'ha, e non certo penso ai piani regolatori. Ecco, ma non lo possono fare gli amministratori, lo possono fare chi ci abbia, perché io penso che le trasformazioni del territorio debbano appartenere a chi naturalmente, a chi proprio le produce in qualche modo e chi le vive, ma soprattutto è un incontro come questo, l'esperienza che mi hanno raccontato i compagni, ma anche da chi è capace di immaginarle, da chi, come dire, è capace anche di sognarlo. Ora io, guardate, non vorrei essere banale, perché ho molto rispetto per il lavoro che fa Marco Pescetti e la sua straordinaria casa editrice che produce libri, però io penso, non vorrei aver fatto la figuraccia avendo citato Costa, però ne vorrei concludere citando uno dei personaggi più straordinari della nostra vita, che ovviamente di questi diritti non ce l'ha Marco, perché forse gli piacerebbero, però perché ce l'ha Walt Disney, che Cenerentola, e io sono convinto che i sogni sono desideri di felicità, e che io penso che esattamente questo è il motivo per cui noi potremmo continuare, e abbiamo ancora la voglia di lottare, ma anche quello di pensarci in un territorio differente. Certo, girando un po' l'Italia, girando un po' e vedendo pure, guardandosi intorno, so che noi abitiamo nella miseria, però è anche vero che ci vogliono far vivere nella precarietà, l'avete raccontato benissimo voi. Con questa legge, l'unico consiglio che mi sento di dire nella formazione della vostra legge, che seguirò con molta attenzione, come dire, quello di non farci schiacciare dalla precarietà, di andare a rifare un salto in avanti. E noi alcune volte non abbiamo mai vinto, figuriamoci, però ci abbiamo sempre provato, e quello credo che dovremmo continuare a fare. Grazie.